E allora, è rinascita? Ce lo dice Fabio Riva, direttamente da Tuttosport, in collegamento con noi. Buon pomeriggio Fabio, benvenuto.
Ciao, buon pomeriggio. Buon
Ciao
pomeriggio.
Fabio.
Ma penso di, cioè, rinascita, sì, anche se continuano a girarmi in testa le parole di Allegri, cioè Vlahovic così non l'abbiamo mai visto alla Juve. È più in forma adesso di quando è arrivato alla Juventus. Effettivamente lui era arrivato a Torino, oltre con un bagaglio di pressioni veramente mastodontiche, enormi per un ragazzo peraltro di 20 anni e poco più. Era arrivato con degli acciacchini fisici che aveva sempre, insomma, dovuto tenersi, con cui aveva dovuto convivere, finendo per accentuarli, perché poi prima doveva dimostrare e quindi era arrivato fino alla fine della stagione. Poi la stagione dopo ugualmente doveva dimostrare di essere nel posto giusto, ma c'erano i mondiali e quindi a stare tra i denti. Insomma, una serie di problemi da circolo vizioso che finalmente potrebbero essere stati risolti con uno stop e con una serie di lavori e accorgimenti mirati sul giocatore.
Non c'è dubbio. Voglio passare alla questione giudiziaria perché insomma è inevitabile, Fabio. Intanto la Juventus sta preparando, entro il 1º marzo dovrà presentare ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport per cercare di far cancellare il meno 15 della Corte, della Corte federale. Ti chiedo, già insomma la situazione è complicata. Certo, gli ultimi eventi, e mi riferisco soprattutto alle esternazioni di Santoriello, che per carità è la parte della giustizia ordinaria, ma comunque è uno di quelli che ha trasferito le carte evidentemente a chi ne è, ma poi aggiungo anche 2/3 elementi della stessa Corte del Collegio di Garanzia dello Sport, che certo non è che siano andati tanto meno pesanti rispetto al odio ormai sdoganato, mi verrebbe da dire, da Santa Lucia, perché ha detto che è un mero gergo calcistico. Non so, come la vedi tu anche rispetto a queste ultime cose?
Sì, allora, beh, di sicuro il procuratore Sancariello sta pagando un'incauta uscita che peraltro non è isolata, che è imbarazzante, indubbiamente imbarazzante. Poi è chiaro che bisognerà dimostrare, vedere, capire fino a che punto uno possa fare delle battute fuori luogo ed essere tuttavia integerrimo nel proprio mestiere o meno. Però, detto questo, in un momento così, in cui il calcio si sta giocando veramente tanto, in cui i tifosi della Juve si stanno chiedendo a milionate, ma non solo i tifosi della Juve, più o meno tutti, si stanno chiedendo ma perché la Juve sì e tutto il resto del mondo no, perché indaga solo la Procura di Torino e le altre no, è certo che arriva una fase del genere e tutti i dubbi di qui sopra non possono che aumentare ulteriormente. Quindi questo è un problema. Dal punto di vista sportivo, a livello generale, sociale, mettiamola così, dal punto di vista sportivo vediamo, ora il collegio di garanzia del CONI è composto da tantissimi membri, verosimilmente quelli che si sono espressi adesso non faranno parte del gruppo che giudicherà la Juventus, sarà una partita da giocare in punta di diritto sostanzialmente in questo caso, perché nel merito, per quanto veramente sia stato piuttosto anche scioccante per molti, non solo tifosi, ma anche esperti di diritto, no? Perché nel merito davvero era difficile trovare una logicità, secondo tanti, nelle motivazioni della Corte federale d'appello. Però a questo punto il merito non è più parte del gioco, si ragionerà sulle modalità con cui è stata portata avanti questa inchiesta e poi è stata condannata la Juventus. E però i legali bianconeri, che peraltro hanno appena subito delle variazioni perché è stato implementato il gruppo di legali della Juve, sono convinti di poter far leva su una serie di incongruenze, di punti nodali per ribaltare tutto, per insomma ritornare alla terza su quattro assoluzione, sarebbe, e quindi un po' di ottimismo c'è.
Un po' di ottimismo c'è, quindi l'iter processuale con cui è stata condotta l'udienza, le tempistiche con cui, diciamo così, si è svolto poi il processo stesso. Tu hai chiuso, no, il tuo pensiero dicendo un po' di ottimismo c'è. Quindi ti aspetti che questi 15 punti vengano restituiti alla Juventus? Domanda secca.
Allora, domanda secca, no, non saprei rispondere, ma sai perché?
Lo so, è
Perché
difficile, immagino.
tutti, ma tutti quelli, poi io chiaramente cerco di essere umile e stare nel mio quando si tratta di giudicare il pallone, le partite, i
Certo.
giocatori, figurati una materia che non è la mia materia principale di competenza, però davvero in questi giorni su tutto sport stiamo intervistando di tutto, di più, avvocati, penalisti, avvocati della giustizia sportiva, ex procuratori federali, esperti di diritto, docenti universitari, tutti quanti non si capacitano innanzitutto del perché sia stata accolta la richiesta di revocazione della sentenza della Corte federale d'appello. Quindi con queste premesse nessuno delle persone competenti si sente di potersi sbilanciare su quello che succederà, perché ormai giustizia sportiva è proprio una cosa a parte che secondo molti addirittura appunto non, ha, insomma, è andata a prevaricare anche certi principi fondamentali del diritto, quali il famoso bis in idem che fino a qualche tempo fa per molti poteva essere una filastrocca da Walt Disney, ed ora tutti quanti abbiamo imparato e hanno imparato tutti che si tratta null'altro che di non poter giudicare la stessa persona per lo stesso reato più volte, no? E nel caso di Juventus sostanzialmente è quello che è successo. E poi, quindi questo è un nodo sostanziale, poi si è parlato di alcuni atti che non si capisce perché non debbano essere alcuni documenti, alcuni carteggi tra Procura federale e Covisoc che non sono stati prodotti, non si capisce perché, e poi c'è un problema di tempistiche, un mese che slitta tra una richiesta e una risposta di apertura inchiesta, insomma, tutta una serie di cose che i legali della Juventus sperano e sono convinti di poter far valere nell'ultimo grado di giudizio. Quindi in questo senso c'è ottimismo, però c'è anche la consapevolezza del fatto che l'ultima volta tutto è stato stravolto, per cui nessuno si sbilancia in pronostici. Me lo auguro. Devo anche ammettere che più, insomma, l'altra partita importante da giocare, forse ancora più massiccia, sarà quella legata all'altra inchiesta che sta per partire sui documenti, sugli ingaggi spalmati legati agli ingaggi in periodo di Covid. Quindi quella sarà un'altra partita bella tosta da giocare.
Alla luce di tutto quello che hai detto, che condivido peraltro, Fabio, mi viene da chiederti questo, onestamente, perché alla fine torniamo sempre allo stesso punto, no? Ma non vedi un po' di accanimento? Prima noi dicevamo solo mediatico, leggendo ultimamente alcuni personaggi che sono chiamati a decidere o comunque a indagare, mi verrebbe da dire in generale sulla Juventus, c'è una sorta di accanimento?
Il problema dell'accanimento purtroppo lo dicono, lo dimostrano, cioè bianco su nero su bianco, lo dicono infatti. È difficile spiegare perché, vabbè, già è folle, cioè è folle adesso per carità, misuro i termini, però è difficile da comprendere perché una società di calcio sia accusata per aver fatto un sistema sulle plusvalenze quando le plusvalenze non sono vietate. No, quindi dici prima di tutto io che legge ho infranto, che non c'è una legge, che reato ho fatto per violare una legge che non c'è, numero uno. Però detto questo, facciamo anche finta di seguire in tutto e per tutto il ragionamento delle motivazioni. Quindi la Juve ha fatto un sistema di plusvalenze, ma con chi l'ha fatto questo sistema di plusvalenze? Cioè, possibile che ci sia questo sistema di plusvalenze e nessun altro vi abbia partecipato, solo la Juve, solo i tesserati attualmente della Juve hanno fatto i magheggi. È curioso, quindi davvero ci si chiede, cioè è difficile se un tifoso ti ferma per strada e ti chiede ma perché solo la Juve? Io non so che risposta si possa dare.
Quindi
Quindi
è sì alla mia ridomanda, lo vedi un po' di accanimento?
lo vedo,
Cioè.
sì, sembra, poi accanimento sembra fine esagerato, però sostanzialmente ecco, io vedo una disparità di trattamento, questo sì. Questo sì, accanimento, per esserci un accanimento io dovrei saperti dire da parte di chi c'è un accanimento, io non sono in grado di dirti c'è un accanimento da parte di qualcuno, cioè, però c'è un trattamento diverso, cioè solo la Juve, guarda, ho parlato con Massimo Giletti, l'abbiamo intervistato qualche giorno fa, lui è stato anche uno dei più grandi, come dire, portatore di questa stanza, dire ma c'è un disegno sotto, cosa c'è sotto, perché è possibile che solo la procura di Torino, poi una risposta è arrivata dopo con queste frasi che sono emerse, cioè, meglio, una risposta, un ulteriore carico di dubbi è venuta fuori dopo, però insomma è impossibile non chiedersi perché la Juve sia e il resto del mondo no.
Fabio, da un caso, diciamo così, di giudiziario all'altro, mi sposto quindi in questo caso al quella che dovrebbe essere la sentenza che emanerà la Corte di Giustizia Europea tra marzo e aprile in merito, no, al futuro, alle sorti di questa, di questo movimento Superlega. Oggi grande giornata di botte e risposta tra la A22 e l'ECA. Il progetto di Reichert sostanzialmente viene rilanciato in 10 punti che comunque per larghi tratti già conoscevamo perché in 9 sono rimasti immutati, però il primo punto cambia radicalmente, quindi non si tratta più di un campionato elitario riservato a pochi, ma un maxi torneo da 60 a 80 squadre con promozioni, retrocessioni e quindi un possibile ricambio continuo. Ti convince questo iter, ti convince questo programma? Pensi che la Superlega possa essere il futuro del calcio europeo?
Ma non la vedo come la bestia nera del calcio europeo, non facevo fatica anche prima a vedere una lotta degli indiani e cowboy buoni contro i cattivi. E oggettivamente in tutto il mondo non si può, quantomeno il mondo di diritto occidentale, non si può lasciare un settore in mano a un solo soggetto. Il calcio europeo effettivamente è gestito dalla UEFA e basta, e poi c'è la FIFA, quindi è vero il romanticismo, è vero che è bello vedere ad esempio in Inghilterra i dilettanti giocarsela coi campioni, è bello vedere che succedono le sorprese, però è anche oggettivo che il calcio è un'azienda, è un business e come tale deve essere un po' gestito, no? Per cui si deve andare incontro a certe esigenze che sono quelle dei top club e le quali esigenze sono diverse dalle altre, e quindi secondo me la Superlega ha una ragion d'essere, tanto più se è un po' più democratica di quella che era sembrata all'inizio, per cui io non mi scandalizzerei più di tanto. È chiaro che si sta raggiungendo credo una sorta di compromesso tra quello che stava per nascere pronti via a muso duro e ciò che potrebbe invece rispondere sia alle esigenze dei top club che hanno bisogno di, ecco, la supercazzola per arrivare a dire cosa, è fondamentale che i top club abbiano degli ingressi tutti gli anni, degli introiti tutti gli anni garantiti, se no vanno in difficoltà, e la Superlega può garantire questa cosa più che la UEFA come è fatto adesso. Poi è una lotta di potere, di supremazia e quant'altro, eviterei di vedere i buoni contro i cattivi a prescindere, questo sì.
Incisivo, limpido. Stavamo per salutarlo,
salutarti, però Tebas poco fa ha detto la Superlega è il lupo travestito da nonnina che vuole fregare il calcio europeo.
Vabbè, andiamo sul folcloristico, non credo che un calcio come si deve debba credere alle favole, no? Per restare aderenti a quanto ha detto Tebas, le favole non esistono più, non c'è Cappuccetto Rosso, non c'è il lupo cattivo, c'è un prodotto, mi piange il cuore chiamarlo così, un prodotto calcio che deve evolversi e stare un po' al passo coi tempi e non può essere ancorato sempre, comunque, soprattutto a prescindere alle dinamiche attuali solo perché ci sono le dinamiche attuali. Quindi uno sguardo nuovo bisogna darlo, la Superlega quindi deve essere presa in esame, è chiaro però che
i tifosi in generale devono avere anche la loro parte, questo è una cosa fondamentale, cioè non deve essere nella Superlega né l'UEFA qualcosa che cala dall'alto magicamente o divinamente, bensì un qualcosa di partecipato. Ad esempio mi era piaciuto vedere in Inghilterra come avevano reagito prontamente i tifosi, bisogna fare un qualcosa che sia condiviso con chi poi il calcio lo vive, cioè appunto i tifosi, questo è anche importante secondo me.
Incisivo, limpido e cristallino, meglio di così non si poteva, grazie a Fabio Riva.